Noi in questa seconda parte abbiamo deciso di dedicarci a un libro che è uscito tanti anni fa, che si intitola Storia dell'Eucaristia, che fu curato da Monsignorino Sbiffi e fatto molto bene, fatto per i bambini, ma in realtà per i genitori, che dovevano poi istruire i bambini, non è a livello dei bambini, perché si abbia una conoscenza di che cos'è l'Eucaristia, perché oggi sembra che l'Eucaristia sia una specie di festicciola, ci si ritrova insieme, si consuma un pasto simbolico, ci si vuole tutti bene e di lì si raccolgono le offerte per i più bisognosi e finisce tutto lì. L'idea di recuperare la consapevolezza e la dottrina della presenza reale di Cristo nel sacramento e di conseguenza del rispetto che l'Eucaristia merita in quanto, essendo il Figlio di Dio presente nel sacramento, va adorata e non semplicemente consumata come fosse un pasto qualunque. E si è pensato che potesse essere molto utile. Siamo già, anche questo libro è suddiviso in capitoletti, siamo già al numero 34, quindi abbiamo già visto la storia dell'Eucaristia dalle sue origini, dall'ultima cena fino ai primi secoli, poi il Medioevo e adesso siamo all'Eucaristia tra Medioevo ed età moderna. Siamo un po' prima di Lutero, per intenderci, e poi dopo del Concilio di Trento. E qui l'autore fa rilevare, poi leggo, fa rilevare come in ogni epoca possono esserci delle deformazioni o delle degenerazioni. Quelle che sentiremo descrivere sono degenerazioni o comunque rischi che si sono corsi e a volte anche, come dire, errori di atteggiamento da parte del popolo, anche da parte del clero, che sono esattamente l'opposto dei nostri. Cioè, in quell'epoca lì si è potuti eccedere su quegli aspetti che oggi da noi sono totalmente trascurati, per cui, così come allora dovettero recuperare alcune cose, ugualmente noi dobbiamo recuperarne altre. Ecco, leggendo poi riusciamo a vedere meglio il perché e il per come. Allora, l'Eucaristia tra Medioevo ed età moderna, leggo. Nell'ultima cena Cristo aveva offerto agli apostoli il suo corpo e il suo sangue. Aveva detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, senza mezze misure, senza mezzi termini, in senso letterale, non perché fossero guardati da lontano, pur con venerazione, o perché la loro visione preservasse dalle sventure. Aveva spezzato il pane e fatto passare il calice del vino perché i suoi discepoli e amici potessero riceverlo. Certamente come in un banchetto, come forma esteriore, ma come corpo e sangue reali della sua persona, presenti in una modalità che è quella del sacramento, su cui poi la Chiesa ha riflettuto a lungo, comprendendo anche in che modo questo potesse avvenire. L'Eucaristia è la mensa del Signore. E alla mensa non si resta a vedere i cibi che passano. Al tempo stesso noi diremmo oggi non è solo una mensa, non è solo del cibo che passa, ma è quel pane e quel vino trasformati sostanzialmente nel corpo e sangue di Cristo. È una presenza reale. Qua era successo quasi il contrario. Cioè, si era talmente distaccato il significato anche conviviale da osservare l'Eucaristia come qualcosa da lontano. E adesso qui lo spiega. In una famiglia poi non si rimane a mangiare l'uno separato dall'altro, normalmente ci si trova insieme e allora il convito diventa segno di unanimità, di affetto che lega i membri della stessa casa, i figli coi genitori. Certamente anche nell'ultima cena gli apostoli attorno a Gesù erano legati affettivamente da una profonda amicizia e da una profonda stima nei confronti del Signore. Tutte queste cose sono insieme, anche se l'origine è sempre la divina umanità di Cristo, perché se Gesù fosse stato un uomo qualunque non l'avrebbero seguito con altrettanta convinzione e fedeltà fino a essere disposti a dare la vita. Ma se anche questo non avvenisse per i pasti quotidiani, resta vero che Gesù ha istituito l'Eucaristia come nutrimento, come alimento dei cristiani, che egli stesso ha reso ai fratelli. Purtroppo in una certa epoca della storia, tra Medioevo e modernità e Rinascimento, questa dimensione venne trascurata. Se noi oggi trascuriamo l'aspetto dell'adorazione e l'aspetto del sacramento, allora avevano puntato tutto sul guardare e adorare e si erano dimenticati dell'aspetto, potevano rischiare di dimenticarsi in parte dell'aspetto comunionale. Addirittura poteva nascere anche una forma di adorazione falsata. Io guardo l'ostia consacrata da lontano e quasi come fosse un talismano che preserva da tutti i mali, e questo diventava poi una forma di superstizione, una forma di idolatria. Purtroppo essa non venne sempre intesa e celebrata come il banchetto che raccoglie attorno alla stessa mensa. Alla fine del Medioevo, nella grandiosità delle cattedrali gotiche, che erano d'un tempo luogo di raccoglimento religioso e di incontri civili, assistiamo ad un mutato senso dell'Eucaristia. L'ostia, più che cibo e alimento per il cristiano, viene considerata come una realtà solo da contemplare e non da assumere. La stessa struttura architettonica delle chiese distanzia l'altare centrale dai fedeli, una balaustra crea un segno di separazione, tutte cose giuste che anzi adesso sarebbe bene rimettere in piedi perché si è passati all'estremo opposto. È un'unità equilibrata di tutti questi elementi quella che va tenuta presente. Era certamente giusto che l'ostia venisse adorata, poiché il pane consacrato diventa realmente il corpo di Cristo vivo, figlio di Dio. Ma la comunione alla messa diventò rara, mentre crebbe il desiderio di vedere l'ostia durante l'elevazione da parte del celebrante che celebrava con le spalle rivolte al popolo per le ragioni anche che abbiamo detto prima, non più come colui che a nome del Signore come suo rappresentante presiede la mensa. C'era persino chi in una giornata cercava di assistere a più elevazioni più che a più messe. Chiaro, queste sono forme deviate. Io non vado a messa, faccio il giro delle chiese per beccare la consacrazione e vedere l'elevazione, perché mi porti fortuna. È chiaro che questa era una forma assolutamente deviata e inaccettabile. Oggi succede il contrario, quindi non corriamo più questi rischi. A titolo di cronaca e di storia, questo volume riporta queste cose, anche perché è stato scritto più di 50 anni fa, quindi la situazione allora era anche diversa. Si pensava che guardando l'ostia che si elevata dal sacerdote non sarebbero successe disgrazie, era scongiurata la morte improvvisa e ci si limitava a quella comunione con gli occhi che pure ha un valore. Poi si partiva dalla chiesa contenti di quella curiosità un po' deformata, invece che impegnati a prendere parte attiva alla celebrazione e quindi alla comunione. Del resto il sacerdote era distaccato dai fedeli che, se facevano ala intorno all'altare, non era per ricevere il corpo del Signore. La Chiesa fu costretta a un certo punto a prescrivere col Concilio di Trento il precetto della comunione almeno a Pasqua, almeno una volta l'anno, confessione e comunione, perché La comunione si faceva di rado, ci si accontentava di guardare l'elevazione. Naturalmente qui sta descrivendo gli aspetti più deteriori, eh? Ci sono stati fior di santi e fior di cristiani che avevano il modo corretto di partecipare alla messa di varia Eucaristia, però anche nel clero c'erano state delle deformazioni. Teniamo conto, adesso pensiamo agli aspetti più venali, che i ricchi offrivano delle belle offerte perché si celebrasse la messa per un loro caro, un loro defunto, una loro intenzione. In certi periodi si rischiava addirittura di fare le messe a cannocchiale, cioè tante volte si ripete l'introduzione alla liturgia della parola, c'è un'unica consacrazione, poi tante volte si ripetono le preghiere finali, come per poter raccogliere più soldi, più intenzioni in un'unica. Questa qui era un'aberrazione inaccettabile, ovviamente. Ripeto, oggi facciamo il contrario, e quindi era necessario un mettere a fuoco un po' di cose, per cui il Concilio di Trento ebbe una funzione fondamentale. Naturalmente Lutero, per reagire a questa roba, passò dalla parte opposta e ruppe completamente la comunione con Roma, insomma, no? Le messe poi si vennero moltiplicando a dismisura, le chiese si riempirono di altari laterali ai quali privatamente i singoli sacerdoti celebravano, e non c'è nulla da dire su questo, qualche volta anche da soli. La messa è sempre un atto pubblico della Chiesa che ha un valore infinito per devozione personale, e va bene anche questo. D'altra parte c'erano tanti preti in quell'epoca, o secondo le intenzioni di quanti avevano fatto delle offerte, spesso a suffragio dei loro defunti, tutte cose sacrosante. Erano senza dubbio messe valide, in sé preziose, poiché rendevano presente il sacrificio della croce, ma in tal modo esse si riducevano più a pratiche di pietà del sacerdote o di qualche devoto presente alla spicciolata. Talvolta non mancavano motivi di lucro, per cui se ne diceva più di una al giorno. La celebrazione dell'Eucarestia non appariva come la liturgia della comunità cristiana, come il banchetto che raccoglieva il popolo a fare la memoria del sacrificio del Signore, a spezzare il pane, a bere il calice e riconoscere e vivere la fraternità. In qualche modo si sentiva il bisogno di una riforma. Non che tutti questi aspetti non avessero un valore, ma si poteva rischiare di viverli in maniera imperfetta, in maniera deviata. Naturalmente questo è il quadro di una situazione che, come ho detto prima, è ben diversa dalla nostra, quindi non, però può rendere conto dell'idea di come si può essere formata una reazione che poi ha portato agli eccessi di Lutero, e fosse necessario comunque l'opera del Concilio di Trento che rimettesse al centro il sacramento, rimettesse al centro il sacrificio, rimettesse al centro Cristo, rimettesse ciascuna funzione dei ministri e del popolo al suo posto, desse il giusto spazio all'adorazione, al sacrificio, alla devozione, alla pietà, agli atteggiamenti da tenere durante la celebrazione, eccetera. Cosa che poi nella nostra epoca farà anche il Vaticano II. Poi il modo come è stato attuato ha portato a delle aberrazioni che sono l'opposto di quelle che abbiamo appena letto, ma in sé è stata fatta una messa a punto che, se è vissuta bene, ha un valore positivo, un valore di preziosità, per cui anche eccessi oggi. Ci sono due eccessi anche oggi, gli eccessi del progressismo ultrapartecipativo e addirittura protagonistico. Oggi si fanno i comizi in chiesa, muore uno, devono parlare tutti, dalle autorità pubbliche, politiche, e diventano più importanti le loro chiacchiere che non la celebrazione dell'Eucaristia. Siamo fuori. Ogni cosa al suo posto e al suo momento. Leggiamo anche il capitoletto di Lutero e della Riforma protestante, perché si collega come reazione a quello che abbiamo letto. Poi la volta prossima parleremo del Concilio di Trento, cioè la cosiddetta Controriforma, che è a rimettere le cose in ordine. Nella storia della dottrina eucaristica e della vita della Chiesa, la riforma protestante rappresenta un momento di crisi estremamente grave. La Chiesa reagirà col Concilio di Trento, nella sua convinzione che le affermazioni di Lutero e degli altri riformatori avrebbero dissolto l'Eucaristia un po' alla volta e allontanato dall'esperienza della Chiesa il corpo e il sangue di Gesù, come in effetti è stato, il mondo protestante risente di questo. Veramente Lutero, il monaco agostiniano che incomincerà la sua reazione nel 1517 con le famose 95 tesi affisse alla porta della Chiesa, non mancavano ragioni per richiedere una riforma. Non sempre la celebrazione dell'Eucaristia appariva come la presenza dell'unico sacrificio della croce. Il moltiplicarsi delle messe private, una larga incomprensione e una scarsa partecipazione da parte dei fedeli, il collegamento tra celebrazione e vantaggi materiali. Lutero parlava di riduzione delle messe ad articoli di commercio, le offerte, c'erano sicuramente delle deformazioni. Il suo modo di reagire alla fine fu sbagliato, anche perché lui stesso non era un santo, ma aveva una vita molto corrotta, molto sregolata, conviveva con una suora, cioè aveva messo su una vita veramente immorale, quindi non poteva tirar fuori qualche cosa di sano, perché era baccato lui, insomma, a un certo punto. Adesso dico le cose in maniera semplificata, poi gli storici hanno fatto fior di studi su queste cose. Lutero parlava delle riduzioni delle messe ad articoli di commercio, in parte c'era anche questo, anche una certa concezione che concepiva e praticava la messa come un'opera buona, quasi un'attività della Chiesa, così sembrava fosse oscurato il valore assoluto del sacrificio della croce. Tutto questo esigeva certamente revisioni per una prassi liturgica rinnovata. Se non che la via della riforma intrapresa da Lutero non riportò all'Eucaristia che Gesù Cristo aveva affidato alla Chiesa la sera dell'ultima cena, né all'esperienza che essa nella sua tradizione ne aveva fatto. Anzi, Lutero se ne allontanò radicalmente. Cioè, la reazione alle cose deviate e sbagliate andò in una direzione altrettanto deviata e sbagliata, anche peggiore. Un po' come anche oggi, che magari per reagire a un certo clericalismo, a un certo coso, si finisce in un democraticismo, in un politicismo che porta completamente al di fuori. Lutero giustamente sottolineava che il sacrificio della croce era unico e di valore perfetto, per cui non si poteva ripetere. Questa affermazione, già espressa dall'autore della lettera agli ebrei, era senza dubbio condivisa da tutta la Chiesa. La messa non si poteva ritenere come la ripetizione numerica del sacrificio del Calvario. Lutero però ne concludeva che la messa non poteva dirsi sacrificio di Cristo perché quello non si poteva ripetere e che non poteva essere offerto dalla Chiesa. E qui lui passa dall'eccesso opposto. Non aveva ancora capito che la partecipazione attraverso il sacramento è una sincronizzazione con l'atto dell'ultima cena, con l'unico sacrificio. E questo lo spiegherà bene il Vaticano II, ci vorrà del tempo per metterlo a fuoco come l'abbiamo a fuoco oggi. Trento darà un grosso contributo spiegando cos'è un sacramento, sostanzialmente. Egli riteneva che si dovesse spogliare la messa da quanto chiamava sovrapposizione, ornamenti, ceri, eccetera, immiserendo completamente, annullando il valore del culto, però facendo così. Certe cose oggi le vediamo ancora all'opera, dopo secoli. Smantelliamo tutto, vendiamo tutto, facciamo le cose miseramente, senza pensare che il culto a Dio merita solennità e ricchezza. Nei secoli anche i poveretti offrivano qualcosa perché si comprasse un calice bello o un ornamento bello per per offrire il sacrificio della croce nella messa. Il popolo ce l'aveva questa consapevolezza. Da un lato quel riformatore era fermamente convinto che l'Eucaristia è il vero corpo e sangue di Cristo Signore nelle specie, sotto le specie del pane e del vino, in virtù della parola di Cristo. L'Eucaristia ci è stata data come nutrimento per rianimare, fortificare la nostra fede, e va bene, essa è il tesoro posto sulla tavola a disposizione di chi crede. La fede sola prepara il cuore. Dall'altro lato, però, Lutero rigettava la dottrina della transustanziazione, che San Tommaso aveva chiarito e messo in linguaggio anche tecnico, che comprenderemo meglio nel capitolo successivo, quando parliamo poi del Concilio di Trento. Riteneva che il pane e il vino, restando tali, fossero presenti insieme con il corpo e il sangue di Cristo. E questo era già un errore. Non avveniva, secondo lui, una transustanziazione, cioè un cambiamento della sostanza del pane e del vino, che diventavano veramente la sostanza del corpo di Cristo, ma pensava che coesistessero. Quindi c'è il pane e a fianco c'è anche Cristo. Parlava di consustanziazione, presenza della sostanza del pane e della sostanza del corpo di Cristo. E allora questo falsava anche le parole del Vangelo, perché Gesù aveva detto: questo è il mio corpo, non aveva detto: qui accanto c'è il mio corpo. Le parole prese con il giusto peso, noi siamo superficiali, pensiamo che una parola vale l'altra. Nella Sacra Scrittura non è così, e nell'insegnamento di Cristo non è così. Sia i medievali, che i padri dei medievali, gli apostoli stessi prima di tutto, e poi la Chiesa ha sempre cercato di capire anche nella lettera il significato delle parole che sono presenti nella Rivelazione. Si parlava anche di impanazione, era come se Cristo fosse stato avvolto come un hot dog da un panino, scusate la villania e l'irriverenza dell'immagine, no? Impanazione, Gesù avvolto nel pane che non muta in sé e rimane la sua identità. Questo ovviamente la Chiesa dovrà condannare una roba del genere, che è un'aberrazione, oltre a essere anche brutta in sé come immagine. Lutero riteneva anche la dottrina della trasformazione della sostanza del pane un'opinione tomistica. Dice: questa è roba vecchia, roba di San Tommaso, un'invenzione dei teologi, un frutto non della fede ma della ragione, verso la quale la diffidenza di Lutero è radicale. Per Lutero la ragione non ha nessuna capacità, la fede è cieca. Ma una fede senza ragioni è inaccettabile. Tu non ti butti nel pozzo così, senza ragioni, o non ti butti giù da un aereo se non hai la consapevolezza che col paracadute ti salvi, insomma, no? L'irrazionalità non è dottrina cattolica, è protestante ma non è dottrina cattolica. La fede è l'atto più ragionevole che si possa compiere alla luce della Rivelazione e con la luce della grazia, non è irrazionale o irragionevole. Egli considerava tale dottrina non un oggetto della fede, dal momento che la Scrittura non lo insegna, secondo lui. Sempre Lutero reagisce contro la consuetudine di non dare ai laici l'uso del calice, cioè la comunione sotto le due specie, compresa quella del vino, che riteneva necessaria, quasi come se mangiando solo il pane si prendesse solo il corpo senza il sangue, e se non prendi il calice non c'hai il sangue, quindi c'hai Cristo dimezzato. San Tommaso aveva spiegato bene che l'unità del corpo e del sangue è concomitante nelle due specie, e quindi una sola delle due specie è adeguata e sufficiente per ricevere la totalità di Cristo. Bene, un cenno anche ad altri riformatori oltre a Lutero, poi il paragrafo terminerà. Oltre a Lutero, in questa corrente di pensiero troviamo Zwingli e Calvino. Zwingli afferma che Cristo, offertosi una sola volta sulla croce, è l'ostia e la vittima eternamente immolata per la soddisfazione dei peccati di tutti i fedeli. Ne segue che la messa non è un sacrificio. La solita storia che l'unico sacrificio è quello di Cristo e non lo possiamo ripetere. Certo, non lo ripetiamo, ma possiamo parteciparvi a quel sacrificio attraverso un atto che ci sincronizza sopprimendo in maniera straordinaria la separazione spazio-temporale. Né si produce sul pane e sul vino, diceva lui, Zwingli, alcuna trasformazione nel senso cattolico del termine. Zwingli interpreterà le parole di Gesù, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, solo in un senso simbolico. E il mio corpo vuol dire significa il mio corpo. Beh, oggi si rifanno gli stessi errori, eh? La transignificazione di cui si è parlato anche negli anni dopo il concilio significa questo, è un simbolo, lo so, ma un simbolo normalmente indica qualcosa che sta da un'altra parte. Anche una fotografia è un simbolo, ma la persona sta da un'altra parte, non è presente realmente lì. È una semplice commemorazione di un evento passato, un puro atto di fede. Sì, ci ritroviamo a ricordare un morto, sostanzialmente. Una specie di rito un po' macabro o comunque funerario. Beh, Cristo è risorto e si rende presente realmente. Un ultimo celebre riformatore poi è Calvino, il quale cerca di concordare il realismo di Lutero e il simbolismo di Zwingli e insegna che i fedeli nella comunione mangiano veramente il corpo di Cristo, però solo con un atto spirituale, una manducazione spirituale, e quindi inghiottendo l'ostia e eventualmente bevendo il vino compiono un atto interiore e il pane e il vino non sono trasformati nel corpo e sangue di Cristo, ma ti aiutano a sentirti unito spiritualmente. Vabbè, questa è una comunione spirituale al massimo, che non richiede nemmeno di consumare l'ostia o di bere al calice. È la comunione spirituale esiste anche adesso, quando si è impediti da ricevere l'Eucaristia, con un atto di preghiera e di attenzione, di devozione, di invocazione, si chiede al Signore di inabitare la nostra anima. Questo va bene, ma non è la messa questo. E non è la ricezione dell'Eucaristia. Non si può ritenere la messa sacrificio, come invece la ritiene la Chiesa Cattolica, ecco, secondo Calvino. Pane e vino sono strumenti del corpo e del sangue di Cristo, non sono il corpo e il sangue di Cristo, secondo questi riformatori, quindi non ci siamo. Voi che il Signore si fosse limitato a dire, beh, ricordatevi di me quando sarò morto, poi basta che vi concentriate con la memoria, con lo spirito, non si è scomodato il Signore per così poco, ci ha voluto lasciare molto di più. Di una transustanziazione quindi in quel contesto non si poteva parlare. Col pane ci è dato il corpo di Cristo, ma non perché davvero esso lo contenga realmente o si sia trasformato realmente in esso. Calvino insiste sulla necessità del pentimento, e questo va bene, della fede per prendere parte all'Eucaristia, ma solo come attitudine spirituale interiore che poi fai tutto da solo, perché poi questi non ammettono neanche gli altri sacramenti. Anche Calvino è contrario ai riti cattolici della messa, li chiama una pura buffonata, un gioco da saltimbanchi, una messa in scena in sostanza. Cioè, la messa sarebbe una messa in scena. A questo punto immaginiamo già quali saranno i temi sui quali il Concilio di Trento dovrà intervenire per precisare e proporre la dottrina cattolica. La riforma di Lutero e dei riformatori protestanti l'aveva messa in crisi. Quindi capite la delicatezza del momento. Oggi abbiamo tutta l'eredità, sicuramente del Concilio di Trento, di tutta la riflessione e la fede della Chiesa, abbiamo avuto anche l'aiuto del Vaticano II che ha rimesso a punto nel suo, nella Sacrosanto Concilio, nel suo documento sulla liturgia, l'equilibrio tra la didattica della liturgia della parola e il sacrificio di Cristo vissuto come contemporaneità nella messa con quello unico dell'ultima cena, col concetto di memoriale, ne è stata fatta una traduzione, un'attuazione deformata in senso protestante e siamo arrivati che oggi la messa è un bazar, e bisogna ritagliarsi dei luoghi e degli spazi quasi catacombali per poterla ripristinare e rivivere nel suo giusto valore e con la pazienza anche di dirsi queste cose, perché le leggiamo queste cose, perché ci aiutino a rimettere a fuoco il valore oggettivo di ciò che celebriamo, oltre che a viverla con dignità e consapevolezza. Ecco, ci fermiamo qua, poi affronteremo la volta prossima l'insegnamento del Concilio di Trento, che poi alla fine è quello che c'è proprio nel Catechismo, che abbiamo imparato, almeno i più vecchi di noi, anche nel Catechismo di San Pio X da bambini, insomma, no? E se non abbiamo questo alfabeto, noi facciamo le cose così un po' a vanvera, insomma, per questo è giusto aiutarsi.